in palio un posto nelle semifinali per una tra Inter e Milan. In campo anche la Premier League, Arsenal e Manchester City su tutte questa sera. Tanti temi tra campionato, Coppa Italia e non solo, con il nostro prossimo ospite, caro Nick.
Salutiamo il mister Stefano Cuoghi. Ciao mister, buonasera, ben trovato. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, buonasera, grazie dell'invito.
Allora, caro mister, siamo di fronte a un bellissimo derby di Coppa Italia nei quarti di finale tra due squadre che, guarda caso, sono anche al primo e al secondo posto in campionato. In tanti ci dicono e ci hanno scritto al 331-8200-213, ma è meglio vincere il derby di Coppa Italia o quello di campionato? Quale di due potrebbe essere più importante? Siccome noi, io e Benvenuti, derby non li abbiamo mai giocati se non a livello dilettantistico, insomma, tu che hai giocato nel Milan ci puoi dire che valore potrebbe avere quello di Coppa Italia, se è diverso rispetto a quello di campionato?
È diverso sicuramente, perché in questo momento sono prima e seconda in campionato, quindi il derby di campionato potrebbe diventare fondamentale, però è chiaro che venendo da due prestazioni non ottimali da parte delle due milanesi, stasera diventa veramente importante dal punto di vista mentale riuscire ottenere risultato positivo.
Mister, nel percorso del Milan, la sconfitta con l'Atalanta è appunto un incidente di percorso? C'è qualche campanello d'allarme a tuo avviso?
Ma è chiaro che se nelle ultime tre partite il Milan sconfitte, qualcosina c'è, però sappiamo benissimo che stanno mancando giocatori molto importanti, e io ne cito uno per tutti, Çalhanoğlu. Mi sembra che in questo momento per la squadra sia quello che salta l'uomo, che calcia le punizioni, calci d'angolo in maniera ottimale, che è quello che dà profondità alla squadra. Direi che il giocatore, penso, più importante della squadra ora come ora, perché sta facendo un campionato veramente di altissimo livello, quindi mancando questo giocatore il Milan ne sta risentendo.
E comunque dobbiamo dire che il Milan poi alla fine, al momento, a 5-6 giorni dalla chiusura del mercato, è la squadra che ha cercato più di ogni altra di rafforzarsi, anche facendo delle operazioni di equilibrio, io la definisco la linea guida del Milan in questo gennaio, a parte Mandzukic, che comunque è un giocatore che ha un suo spessore, però per esempio Tomori in difesa, Meite per quanto riguarda il centrocampo, ora stanno cercando di vedere se riescono a prendere anche un vice Theo Hernandez, però tre innesti non da poco.
No, sicuramente il Milan ha fatto un mercato perfetto per il momento, si è trovato in situazione di classifica veramente importante, prima in classifica con l'Inter vicina, ma nello stesso tempo dietro, e a questo punto ha pensato giustamente che spendere qualcosina in più per tentare di riuscire a vincere il campionato, poi non lo diranno mai in questo frangente. È chiaro che Milan è partito con un obiettivo, arrivare nelle prime quattro, quindi qualunque cosa succeda, se arriva nelle prime quattro il campionato è certamente positivo, però è chiaro che trovandosi in una posizione di classifica così importante non si lascia giustamente nulla al caso e si tenta di rafforzare quei reparti in cui il Milan può aver bisogno durante una stagione così complessa, così difficile e con tante partite in pochi giorni.
Mister, cambio un attimo argomento, vorrei affrontare alcuni singoli che hai avuto tra le mani nel corso della tua carriera, pensando anche a quanto è successo in questo weekend di campionato, cioè alla doppietta di Zaza, pensando insomma a quella stagione a Viareggio in cui di fatto insomma possiamo dire che il calcio italiano ha fatto conoscenza, ecco, con le doti realizzative offensive di Simone Zaza. In questi 10 anni abbiamo visto tante versioni di Simone Zaza, abbiamo visto una versione anche da attaccante che si è guadagnato la titolarità in nazionale in un certo periodo. È stata la continuità il vero, tra virgolette, nemico di Zaza?
Sì, direi che alla fine della carriera Zaza dovrà rimpiangere di non essere riuscito a produrre in campo tutto il talento che ha, e proprio per colpa della continuità. È un giocatore che ha delle doti incredibili, ma che secondo me ogni tanto, quando arriva a dei livelli top, smette di essere affamato. e quindi ha pagato durante tutta la sua carriera fino ad ora, perché in fin dei conti poi ha, se non sbaglio, ha 30 anni, va sì, per i 31, sì. ha pagato questo perché poteva essere un giocatore di livello internazionale e non lo è stato. Cosa che invece, per esempio, un altro giocatore che io ho allenato, che invece è diventato secondo me uno dei centrocampisti più forti d'Europa, che è Barella. Mm-hmm. Proprio lui invece è un giocatore che ha sempre fame, sempre, durante l'allenamento, durante la partita, durante le partitelle. È un giocatore che lo si vede poi dalle prestazioni, perché anche quando non è in giornata dà un contributo incredibile, cosa che invece Zaza delle volte mi sembra che sia fuori dal gioco e un po' insofferente a determinate situazioni. Ecco, lì secondo me doveva fare di più durante la sua carriera.
Mister, pensando a Barella, l'unico aspetto su cui magari ci possono essere ancora dei margini di miglioramento è il numero di gol a fine stagione, pensando anche alla quantità di inserimenti che fa nell'area di rigore avversaria.
Sì, lui aveva due difetti, tra virgolette, secondo me. Era troppo lento e su questo ci ha lavorato, per merito sia suo che degli allenatori, primo fra tutti Conte, che ha avuto, e quindi lì è migliorato. E riuscire, per essere un top, veramente top in Europa, deve riuscire a fare qualche, concretizzare di più nelle situazioni in cui si trova, perché è un giocatore che dal punto di vista fisico è incredibile, dal punto di vista tecnico è veramente di alto livello, e quindi io penso che quando troverà quella tranquillità interiore riuscirà anche a segnare molto di più, perché se fa questo salto allora parleremo veramente di un giocatore top 5, top 5 a livello europeo, mondiale.
Mister, nella tua esperienza da allenatore a Crotone hai allenato anche Juric, e allora io sì, ti chiedo oggi se ti aspettavi che in quel lontano 2001-2002, quando eri tecnico del Crotone, e Juric, il giocatore, potesse a distanza di 20 anni diventare questo tipo di allenatore e fare un percorso a Verona che secondo me ha del miracoloso, perché oltre a quello che ha fatto l'anno scorso va aggiunto anche questo girone d'andata del 2020-2021 che è strepitoso.
Beh, era un giocatore che molto attento, che chiedeva molto, che si interessava molto, e quindi probabilmente aveva già dentro di sé questa indole. Poi riuscire a diventare così bravo come in questo momento, perché io lo reputo in questo momento il migliore, ma per un motivo molto semplice, perché in 2 anni ha avuto 2 squadre completamente diverse, anche se la stessa squadra, tolti i giocatori migliori, perché tutti nominano sempre Amrabat, Kumbulla eccetera, ma c'aveva anche Pessina che ha perso.
Esatto, vero.
E si ritrova invece con altri giocatori che sulla carta venivano da stagioni non buone, ma l'abilità della società e dell'allenatore è sempre scegliere quei giocatori che loro probabilmente vedevano di aver qualcosa di importante, e lui poi è talmente bravo che riesce a tirare fuori il massimo da questi giocatori. Ecco, quindi non potevo pensare questo, ma sono molto contento, perché è una persona che stimo molto e che sta facendo vedere, adesso lo nominano tutti, però sempre stato, non è uno che si sa vendere molto bene, ecco, da questo punto di vista. Ce ne sono degli altri molto più bravi, che vestono in giacca e cravatta, che quando vanno davanti alle telecamere dicono determinate cose a copione, che fanno molto piacere a determinate persone. Juric è uno molto più schietto, molto più diretto, però è molto molto ma molto bravo.
Mister, sono passati tanti anni dalla Coppa Italia e dalla Coppa delle Coppe col Parma, però vorrei chiederti che effetto ti fa ritrovare un Parma così in difficoltà, con un progetto tecnico che insomma evidentemente non ha funzionato con Liverani. C'è stato questo ritorno anche curioso, no, all'origine, perché comunque quando arriva una nuova proprietà solitamente si fa tabula rasa ed è difficile, no, ritrovare un allenatore che torna in sella. Forse un po' troppo auspicarsi un altro super lavoro da parte di D'Aversa per salvare la Serie A?
Allora, io parto dal presupposto: quest'anno l'errore è stato fatto da molti dirigenti, non solo nel Parma, perché è un anno particolare, un anno dove non c'è la preparazione, e quindi cambiare completamente metodologie, modi di giocare a livello tattico era molto molto complicato. Quindi non sono stati abili i dirigenti del Parma, non sono stati abili i dirigenti del Torino, non sono stati abili altri dirigenti, perché non hanno capito la situazione del momento. D'Averso è un ottimo allenatore, quello che a Parma ha fatto non bene ma benissimo, perché ha vinto campionati e si è confermato in Serie A, però è chiaro che in questo momento la situazione è un pochettino più complicata, perché poi una squadra quando perde in fiducia diventa difficile recuperarla in brevi termini. E come ho detto sul Milan, c'è un campionato in cui si gioca tanto e tante volte, e diventa poi molto complicato recuperare determinate situazioni. Io me l'auguro, perché Parma per me rappresenta tantissimo, e quindi sono un grandissimo tifoso del Parma, però capisco benissimo che è una situazione molto difficile.
Quante volte ti riguardi quel gol a Wembley contro l'Anversa?
Mai.
Mai.
Devo dire la verità.
Ma perché?
Ma io sono un po', perché sono un personaggio un po' atipico, un po' strano. Sì, ecco, io sì. Non vivo molto di ricordi, mi fa piacere tantissime cose, mi fa piacere, ma anche perché guardarlo poi mi viene rabbia, perché mi vedo molto magro, mi vedo con i capelli.
Vabbè, l'età passa per tutti, quello purtroppo il tempo non si può fermare.
No, ma scherzo, per dire, però tanto sono passati. Adesso vedo io mi diverto quando vedo giocare l'Atalanta, quando vedo giocare il Verona, e quelle le guardo molto volentieri, anche più volte, perché è uno spettacolo incredibile. Quando vedo giocare in certe partite veramente all'altezza, e quindi quello guardo. Poi i miei ricordi ormai sono in un cassetto, che fanno piacere, ci mancherebbe, fa parte della mia vita, della mia carriera, però purtroppo sono passati troppi anni.
Mister, velocemente ti volevo chiedere, proprio visto che non vuoi parlare di te stesso, però parliamo un attimo di Simone Scuffet, perché questo è un portiere che ha esordito a 17 anni in Serie A, 1 febbraio 2014, tu l'hai avuto a Como, sì. E però oggi ci si poteva aspettare anche un altro tipo di carriera, era considerato un fenomeno, più di merente,
sì, per me è un ottimo portiere. C'è un difetto a livello caratteriale, è un ragazzo troppo chiuso, troppo buono e forse anche troppo intelligente, nel caso ci vuole anche un po' di ignoranza ogni tanto, e quindi ha subito tante cose, cioè la sua decisione di non andare, se non sbaglio, all'Atletico per studiare eccetera, tanto di cappello, ma io sono anche le parole che ci sono delle scuole importanti anche a Madrid, e te lo dico, io ho studiato, io non lo dico perché non ho studiato, io ho fatto il liceo scientifico, ho fatto non tutta, ma ho fatto l'università, quindi si possono fare tutte e due le cose anche non nello stesso posto, quindi ci sono delle situazioni, dei momenti che bisogna capire, percepire e prendere al volo, ecco. Poi si può fare anche lo studio, si può studiare a Madrid, perché non è che andasse in un paesino sperduto nella Siberia. Quindi, e poi quando non prendi queste situazioni e giochi sempre sapendo che sei giudicato ogni partita in un modo o nell'altro, diventa difficile, e lui manca probabilmente un po' di carattere, ecco. Quindi per quello non è riuscito, secondo me, a rendere per le possibilità, per le qualità che aveva.
Mister, a proposito dell'Atalanta, oggi abbiamo raccontato e seguito, insomma, la partenza del Papu Gomez, destinazione Siviglia. Va detto che per come ha gestito una rottura, che sicuramente provoca dispiacere, provoca anche un po' di incredulità tra il capitano della squadra e l'allenatore, l'Atalanta intesa come società ha dato prova di solidità veramente impressionante, no? Perché è un caso che alla fine è esploso, non ha avuto conseguenze sul piano dei risultati, e poi di fatto è stato risolto nel giro di un mese, insomma, da grande squadra.
Società da 10, io il figlio del presidente Luca Carcassi l'ho allenato a Spezia, era un ragazzo perfetto. La società si è comportata in maniera perfetta, perché non tanto perché ha preso le parti dell'allenatore e non l'allenatore o viceversa, perché ha letto una situazione in cui, secondo il proprio pensiero, era giusto quello il comportamento che ha avuto l'allenatore. Poi dopo, io di Gomez sono un grandissimo estimatore, ma di Gasperini posso solo dire che è fenomenale, e l'Atalanta sta giocando in maniera super, e la società si è dimostrata ancora una volta che sa fare le cose, non per niente sta facendo annate strepitose, ma questo perché? Perché ci sono pochi uomini a comando, perché ognuno sta al proprio posto, perché ognuno decide e poi si traggono le conclusioni, cosa che invece in tante altre società di qualsiasi categoria non succede, perché tante volte l'allenatore vuol fare troppo, il direttore sportivo vuol fare anche l'allenatore, il presidente vuol fare tutto, e allora dopo tiene confusione, mentre lì proprio da quello che so io si rispettano i compiti, ognuno fa il suo e tutti hanno il proprio spazio, ma nelle proprie competenze, e i risultati sono lì sotto gli occhi di tutti.
Intanto mister ti giro un WhatsApp audio di un ascoltatore tifoso della Salernitana che ti ricorda con affetto, qui siamo indietro di 15 anni
e nel salutato benissimo
e nel salutarti invece torno ancora più indietro, perché tu hai allenato un ragazzino che all'epoca forse, no, non dico fosse sconosciuto, ma sicuramente era alle prime armi, che si chiama Goran Pandev, che a 18 anni di distanza ha portato la Macedonia all'Europeo, ha salvato per due stagioni consecutive il Genoa, è ancora lì a 38 anni a battagliare nelle aree offensive, credo, insomma, dando prova, ecco, di una qualità e di una tempra.
Guarda,
anche umana.
Ti racconto una cosa, io sono arrivato allo Spezia, che era passata una giornata di campionato, avevo giornato due, e al primo allenamento ho visto, lui non giocava, c'erano tre dell'Inter, c'era Cordas, il portiere, ho fatto giocare titolare perché anche non giocava, c'era Pantele, c'era un certo Stoico, mi sembra un ragazzino molto
anche
bravo,
lui macedone,
anche lui macedone, e ho visto giocare Pantele in allenamento e ho detto, ma com'è possibile che questo ragazzo non giochi? Ecco, poi alla seconda, terza partita, non so che ha fatto con me, subito, chiaramente titolare. A un certo punto, mi sembra, Prato ha dato 6-7 giocatori prima di far gol, cioè era un'altra roba. Poi però aveva un difetto che poi si è migliorato. Quando puoi andare in nazionale, i 15 giorni precedenti era incredibile, si allenava in una maniera, e là mi sembra che l'allenatore che fece anche due gol a Wembley, una roba simile con la Macedonia, era giovane ma fece... Poi dopo aveva una settimana, quando tornava dalla nazionale, che staccava un po', ma ed era giovane però, dopo poi pian piano con l'età ha capito che allenarsi bene sempre porta dei risultati, e si vede adesso che ha 38 anni, se non sbaglio, perché è dell'82, 38 anni compiuti, quando entra in campo si vede che è ancora di un'altra categoria, è chiaro che non può fare 90 minuti ormai, ma in quei 20 minuti lì dà veramente tutto e tante volte cambia le partite. Però mi stai dicendo ho allenato troppi giocatori bravi e quindi sono troppo vecchio.
No, oppure mister l'esatto contrario.
Sono invecchiati loro. E lei è rimasto uguale.
Oppure che in tanti dovrebbero anche ricordarsi dei giocatori che Stefano Cuoghi ha contribuito a crescere, che sono ancora protagonisti in Serie A.
A me piace quando dei giovani bravi, mi piace lavorare molto con i giovani, perché sono convinto che sorprenderli per il verso giusto, perché anch'io ero un cavallo un po' un po' matto, e quindi capisco qualche situazione e li comprendo meglio, certo, di più che altro fargli capire dove possono arrivare comportandosi in un certo modo, ecco. Quindi sì, ho allenato dei buoni giocatori, anche Ranocchi, un altro,
assolutamente
non mi posso lamentare, non
senza
posso.
Dubbio mister, grazie mille per essere stato qui a TMV Radio, alla prossima.
Grazie a voi, vi ascolto sempre con piacere.
Grazie mister.
Grazie mister.